Voci del Grigioni Italiano.
Nell'ordine erano i rombi di una Ferrari 355 GTS, una Ferrari 348, una F40 e una Ferrari 458 Italia. Al microfono Manuele Ferrari e diamo il benvenuto anche al nostro ospite Mattia Grandori. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Mano sul cuore, sarebbe stato in grado di riconoscere le macchine unicamente dal rombo del motore?
Sì, magari non tutte, con qualche errore, però direi di sì. Ricordo perfettamente da bambino quando facevo le scommesse con gli amici per divertimento e devo dire che vincevo qualcosa, ero uno dei più vittoriosi.
Perché questa domanda al nostro ospite si staranno forse chiedendo alcuni dei nostri ascoltatori? Beh, la risposta è semplice, la sua professione. Ci vuole raccontare in cosa consiste la sua attività?
Allora, io aiuto i collezionisti di macchine nella gestione statica e dinamica della loro macchina o di collezioni intere. Questo vuol dire che io intervengo con la mia attività di consulente e di concierge nelle fasi principali del collezionismo di una macchina o, come detto, di collezioni intere, quindi di più auto, di diversi tipi e di diversi anni.
Ma andiamo con ordine. Lei si occupa di vetture, vuol dire anche che si mette al volante di queste macchine e poi scorrazza su e giù per l'Engadina?
Precisamente, non solo al volante, talvolta anche sotto, dentro, sopra, sdraiato o in posizioni molto particolari per vedere appunto com'è la meccanica o altri dettagli che io durante i miei test drive riconosco o che mi vengono chieste di verificare.
Quindi ci mette proprio dentro il naso fino nell'ultimo bullone del motore?
Assolutamente sì, finché posso, assolutamente sì.
Oltre a metterci il naso, si mette al volante, abbiamo detto. Ci può fare qualche esempio di veicolo particolarmente raro, immagino pure costoso, che si è trovato a guidare o che ha attualmente tra le sue mani?
Direi che come macchina storica, le oldtimer, tra le più importanti che mi ricordi, ho iniziato proprio a guidarle da quando avevo la patente, perché per fortuna non c'erano limitazioni sul tipo di cilindrata o sul tipo di macchina. Ricordo perfettamente una delle prime, avevo 19 anni, è stata una Ferrari 275 GTB4 di una collezionista tedesca che mi ha dato subito questa opportunità di fare un test drive con la sua macchina. Eravamo a un evento e poi da lì sono susseguite una bellissima X Jaguar XK120, ex Curie Cos, che è come dire la scuderia Ferrari per le macchine italiane, paragonata alla Jaguar, quindi una macchina ufficiale dei tempi del 1955. E poi sono seguite altre, sempre Ferrari 250 GTE 2+2, Aston Martin DB4 GT Zagato, che ce ne sono veramente molto molto poche, una macchina del 64 molto particolare da guidare, molto difficile.
Ma Mattia Grandori, non c'è un po' di paura o rispetto quando ci si mette al volante di un bolide di questo genere?
Rispetto assolutamente, prima viene proprio la condizione sine qua non, perché il rispetto deve essere della macchina, di quello che è rappresentato nel tempo e di quello che oggi rappresenta, non solo nel collezionismo, quindi nel mercato, ma soprattutto per il collezionista, quindi il proprietario. Può essere una macchina che il proprietario ha sognato, ha fatto tanti sforzi per oggi per collezionarla, per acquistarla, quindi questo devo dire che mi porta sempre con molta, non tanto cautela, ma appunto rispetto e con l'attenzione nel guidarla, nel trattarla, perché no, anche nel periziarla. Poi sicuramente più si guidano queste macchine, più si diventa un po' impermeabili a quelle che sono i valori e soprattutto quello che è un po' l'utilizzo che deve essere fatto. Se devo fare un test, se devo fare una prova su un certo tipo di macchina, devo fare questa prova, quindi sicuramente la macchina mi viene ceduta, mi viene data in totale autonomia.
È anche vero però che quando poi si schiaccia la tavoletta uno si ritrova schiacciato contro il sedile e bisogna anche avere delle conoscenze forse teoriche prima su quella che può essere la reazione di un veicolo proprio quando lo si maneggia.
Precisamente, precisamente. In questo devo dire che oltre all'esperienza mi ha aiutato tantissimo e mi aiuta tuttora l'essere un pilota di auto con macchine moderne e, strano ma vero, un pilota di go-kart. Il go-kart è l'anima della sensibilità di guida, del rispetto della meccanica e anche delle capacità di condurre un mezzo ad altissime prestazioni.
Quindi potremmo immaginare magari in un futuro, prima di fare il patentino, tutti a fare un giro in pista con i go-kart.
Consiglio, anche se poi sicuramente c'è quella sensibilità indipendente, autonoma, innata che dovrebbe perlomeno esserci.
Guardiamo invece ora alla pratica del suo lavoro, ci ha dato alcuni squarci della sua attività, ma come funziona il tutto? Voglio dire, ammettendo che il sottoscritto possegga una macchina di questo genere, sono io che la porto da lei, viene lei a prenderla da me, come possiamo immaginare questa attività?
Allora, non è niente di segreto, tutto avviene direi con una certa naturalezza, con una certa spontaneità e diretto nei contatti. Sicuramente il passaparola tra i collezionisti è al momento il canale principale e sul quale io cerco sempre di gestire il mio lavoro, cerco di organizzare le prove e le altre attività che seguo per questi collezionisti. Come secondo canale sono io che mi propongo con la nascita di una semplicissima chiacchiera a fianco alla macchina, però la condizione che mi sono sempre posto io è nel momento in cui io riconosco un dettaglio sulla macchina che deve essere appunto visto, trattato, periziato, verificato. In quel momento, con molta discrezione ma soprattutto spontaneità, approccio il proprietario o di chi ne fa le veci e parlo di questa macchina. Il 99% delle volte si trasforma in una chiacchiera di passioni e di molta semplicità.
Quindi lei potrebbe vedere una macchina particolare parcheggiata davanti a un grande supermercato, la trova interessante e attende per vedere chi esce e chi si mette al volante e ne approfitta per avvicinare la persona.
Assolutamente, senza postazioni nascoste che esco fuori dal cespuglio o altro, però mi capita direi quotidianamente questo genere di attività. Ho sempre dietro infatti i biglietti da visita e quello che è un po' la mia rappresentazione in funzione di quella macchina che ho lì davanti, ripeto per caso, perché quasi sempre nasce da qualsiasi genere di attività o di incontro.
Inizialmente si parlava anche del fatto che lei ci mette il naso, ci entra in tutte le possibili posizioni, ma ha a disposizione anche un'officina nel caso dovesse proprio sentire qualche rumorino strano?
Allora, in estrema sintesi, la mia risposta attualmente è no, perché una delle mie caratteristiche distintive è la specificità nel riscontrare un singolo dettaglio che andrebbe appunto verificato, visto, periziato o altro. E in funzione di questo io verifico quello che secondo me è l'anomalia, quello che andrebbe visto, e mi rivolgo direttamente allo specialista di quel problema o di quel dettaglio. Quindi non tanto un generalista tipo porto la macchina o propongo un'officina o un carrozziere, una persona comunque di fiducia, ma molto generale, bensì quello che è il dettaglio, uno degli specialisti di quel dettaglio lì, che può essere un carburatore, può essere un pneumatico, può essere un dettaglio della carrozzeria o nelle macchine da corsa, anche, soprattutto succede sempre nel problema elettronico, nelle macchine da corsa. Quindi in quei casi lì preferisco sempre presentare la verifica da fare e prendermi in carico la gestione intera della macchina. Concludo dicendo che nella maggior parte anche delle volte i collezionisti stessi hanno delle strutture molto ben organizzate, grazie alle quali poi mi vengono date in piena autonomia, in piena gestione.
Quindi oltre ai clienti c'è anche una necessità di conoscere tutti coloro che offrono dei servizi poi specifici all'interno di quella che può essere un problema della macchina.
Sì, questo sto vedendo che più vado avanti col tempo, nonostante ci siano le fonti di comunicazione aumentino, migliorino anche come performance, cito il digitale che ormai siamo bombardati di informazioni e ci sono anche dei canali molto validi, ma rimango sempre ancorato a quelli che sono i contatti diretti in funzione del problema che mi viene chiesto di verificare.
Un contatto umano che ha ancora una certa importanza come diceva all'inizio l'essere un concierge, quindi è una persona di riferimento per il veicolo, per chi glielo dà in affidamento, ma come si diventa concierge di automobili? Ammetto che prima di conoscere lei non avevo mai sentito parlare di questa professione.
Non vorrei usare un termine inappropriato, non è che si diventa, nemmeno si nasce, diciamo che ci si migliora. La base prioritaria è un'infinita passione, un'infinita necessità di imparare. Studiare, imparare non solo quello che è la meccanica, ma di imparare la storia delle macchine. Non solo quindi del mercato, ma come proprio vengono fatte, come venivano gestite allora le macchine. Da corsa, sportive, oldtimer, classiche e via dicendo. Diciamo che il mio concetto all'inizio di quando ho iniziato autonomamente nasce dalla mia famiglia, da mio padre che ha avuto la possibilità di collezionare tante macchine, è stato uno dei primi negli anni 80 a collezionare diversi tipi di macchine e io per lui cercavo di trasformare quella lavagna, mi ricordo ancora, appesa, sporca e brutta, dove si scrivevano tutte le varie scadenze o cose da fare, volevo impersonificare quel genere di attività o di soluzione. Ovvero prendermi in carico di quelle che sono le attività da fare, le scadenze burocratiche, i termini meccanici, le sostituzioni, i pezzi da acquistare e via dicendo. E devo dire che nel tempo questo poi mi ha aiutato oggi a migliorarmi sempre di più su quelle che sono non solo le tipologie della macchina, ma anche le verifiche da fare.
Ma concretamente, prima di diventare il concierge, anche lei ha avuto un iter professionale. Da dove è partito per arrivare dove è arrivato?
Beh, allora, in questo sicuramente sì, non solo gli studi che ho fatto, perché ho fatto degli studi che mi hanno permesso di rimanere allacciato subito, già da studente, all'ambito automotive di lusso, quindi Ferrari, Maserati, Porsche, Aston Martin, a livello commerciale, e mi ha permesso di studiare e mettere in pratica subito quello che mi venivano richiesti come esami, e poi il lavoro che ho fatto come pilota e curare le macchine di mio padre. Curare le macchine che avevamo in famiglia mi ha permesso anche di essere a contatto con gli altri collezionisti, con gli amici, che vedevano io da piccolino quello che facevo. E quindi da lì, oggi, diciamo che quello è sempre rimasto e mi ha permesso sempre di ampliare quella che è la mia cultura automobilistica.
Un'idea quindi che nasce in casa, che si è sviluppata negli anni, che l'ha portata a mettersi adesso in proprio, di creare questo servizio. C'è però un mercato in questo senso, voglio dire, parliamo comunque di un prodotto relativamente poco diffuso, si può vivere di questo lavoro?
Va sicuramente il concetto, la risposta va ampliata a quelle che sono delle altre attività collegate a questo mercato, a questa mia posizione. Direi che al momento non è che ci sia un mercato della mia posizione, che è una sorta di private banker abbinato, associato all'utilizzo delle macchine a collezione. Sicuramente ci sono al mondo dei brokers, che rientra come figura anche nelle mie attività di vendita e di gestione di macchine, che guidano e testano questo genere di macchine in anticipo prima di averle in vendita. Questo per vedere sicuramente com'è lo stato della macchina, come sono la meccanica e eventualmente intervenire prima di mettere la macchina in vendita. E questo è anche un tassello del mio cammino. Quando mi venivano date, non solo all'inizio, quando io ho iniziato a fare il venditore di Ferrari, Maserati, come ho detto prima, Aston Martin e Porsche, ma anche oggi autonomamente in proprio mi venivano date queste macchine e mi veniva chiesto di testarle, collaudarle, per poi mettere la macchina in vendita. Di questa attività sto rendendo una figura dedicata. Quindi il percorso è sicuramente fatto di tanti collaudi e tante prove. In realtà poi l'idea nasce poi da me, da quelle che sono le risultanti di tante richieste, perché evidentemente quando ricevevo e ricevo tuttora le macchine in vendita, le collaudo e le testo per bene e sicuramente vado a richiedere quello che è un po' anche l'autonomia nella gestione della macchina. Quello sì, devo essere certo che quando io vado a dichiarare un componente, un problema della macchina, un'anomalia, quella deve essere prima di tutto risolta e allo stesso tempo periziata da un punto di vista economico di valore, perché prima di mettere le macchine in vendita bisogna proporle correttamente.
Quindi la macchina è anche un valore nel quale alcune persone proprio investono, almeno hanno lì qualcosa sapendo che poi le potranno rivendere, magari non le guideranno mai una volta nella loro vita.
Assolutamente. Diciamo che questo non è mai stato un po' la figura di cliente nel mio radar, insomma nel mio network, però sicuramente c'è stato qualcuno, c'è tuttora oggi qualcuno. Una nota curiosa è che mi è successo più di una volta di gestire, di collaudare, poi di gestire delle macchine a collezione storiche principalmente, e io di non aver neanche mai visto, neanche sentito al telefono il proprietario che ha acquistato la macchina. Quindi mi interfacciavo sempre con un certo tipo di persone, poi però tutto è andato a buon fine. Sulla risposta del mercato ci sono ad esempio i miei mentori indirettamente, che sono due persone che si trovano in Inghilterra, perché questa figura è molto importante in Inghilterra come modello, e io seguo sempre loro, seppur a distanza, ma cerco sempre di emulare un po' quelle che sono i guru di questo mercato.
Dall'Inghilterra invece siamo in Engadina, come si finisce proprio in questa regione dei Grigioni ad offrire un servizio simile?
Beh, l'Engadina sicuramente fa parte della mia vita perché ci vivo, e pur essendo sempre itinerante, però devo dire che fortunatamente negli ultimi 2-3 anni non solo gli eventi sono triplicati, quindi le occasioni di utilizzo di queste macchine sono triplicate, bensì si sta creando una sorta di eco turistico di un livello molto particolare sul collezionismo automobilistico, che permette di far arrivare queste macchine per quasi tutto l'anno in Engadina. e io essendo lì di base, conoscendo perfettamente i percorsi da fare per questo genere di eventi, vado a propormi come anche collaudatore di queste macchine in anticipo, perché devo dire che comunque alcuni percorsi sono molto particolari.
La sua attività intanto nei Grigioni ha festeggiato il primo anno di vita, un primo anno sicuramente intenso. Facciamo un primo piccolo bilancio.
Allora, il bilancio è assolutamente positivo da un punto di vista di concetto iniziale che sto riscontrando nei confronti dei clienti. Quindi cliente intendo la persona, il collezionista privato, che ha un certo tipo di macchina o più di una e vuole iniziare a utilizzarla per tutto l'arco dell'anno, della bella stagione, in Engadina, ma soprattutto nel Canton Grigioni. Quindi questo nel momento in cui io vado a proporre il territorio a clienti svizzeri, della Svizzera interna, diciamo come mia formazione, che sono vissuto tanto nella Svizzera interna e da pochi anni trasferito definitivamente in Engadina, c'è un seguito assolutamente positivo. E soprattutto c'è già la richiesta dai 3 ai prossimi 5 anni nella gestione delle macchine in Engadina. Questo per effetto anche molto del mercato immobiliare, comprensivo anche di tutto il Canton Grigioni. Cito ad esempio gli eventi che ci sono ad Arosa, Lenzerheide o questo genere di attività stanno aiutando molto per rendere questo cantone il fulcro un po' del collezionismo e dell'utilizzo delle macchine e non solo, diciamo, di un certo tipo di divertimento con le macchine. Io poi ho voluto anche rivolgermi a quelle che sono le società, quindi cliente giuridico, di design automobilistico, che vorrebbero approcciare il nostro territorio con le macchine in serie limitata. Sono delle macchine assolutamente moderne, quindi potrebbe essere concettualmente un target diverso, pur essendo una macchina a collezione, pur essendo una passione, ma vogliono approcciarla da un punto di vista commerciale, il Canton Grigioni come loro bacino di utenza. E su questo mi sono forse all'inizio concentrato ancora di più rispetto alla macchina storica del collezionista privato, proprio per rendere anche un po' da un punto di vista imprenditoriale quell'eco, quell'importanza, quel valore di mercato, a mio avviso ancora un po' carente nei Grigioni, che c'era, diciamo, fino a pochi anni fa.
Ma ci faccia comprendere meglio, quindi sono proprio i produttori che in un certo senso approfittano della sua figura, visto che ha già i contatti, per poter introdurre questi veicoli su un territorio come i Grigioni, è corretto?
È corretto, l'unica, diciamo, differenza è che loro chiedono a me di poter rappresentare il loro prodotto qui nel Canton Grigioni, nel momento in cui io ovviamente vado a descrivere quello che secondo me è il palcoscenico migliore. Un palcoscenico intendo non solo finalizzato al 100% alla vendita, perché questo è un mercato dove si opera, si lavora, si parla in maniera molto normale, molto subliminale, molto sofisticata. Quindi non deve essere un evento, un'occasione mirata solo alla vendita, bensì alla visibilità o all'esserci in questo genere di cantone e l'esserci e il vivere quello che è lo sviluppo cantonale a 360 gradi.
Quindi potenzialmente sono aziende che potrebbero avere un giorno anche un ufficio, una sede nei Grigioni e quindi sarebbe una sorta di sviluppo per il mercato del lavoro e per il mercato automobilistico proprio in terra retica.
Ha centrato esattamente quello che è uno dei miei obiettivi su cui sto lavorando.
Qualche dettaglio ce lo può anticipare o è ancora tutto top secret?
Ma top secret, diciamo che queste attività, queste realtà imprenditoriali sono già presenti sul mercato, non solo qui da noi, bensì anche a livello anche internazionale e via dicendo. Diciamo che qua, fortunatamente da un punto di vista di strutture, da un punto di vista di comunicazione, media e soprattutto anche la parte digitale si sta sviluppando in maniera molto repentina. Questo fa sì che ci siano le condizioni per portare questo genere di attività e di società ad investire ed essere presenti sull'arco di tutto l'anno.
Sul lungo periodo ci parlava degli appuntamenti importanti di Lenzerheide, di Arosa, che già esistono. Vede uno sviluppo effettivo per i prossimi, diciamo, 3-7 anni?
Io lo vedo se approcciato in maniera multicanale. Cioè non deve esserci, a mio avviso, uno sviluppo concentrato solo su un'attività o solo su un focus commerciale o, diciamo, un evento particolare, bensì deve abbracciare diversi generi di idee, di carenze che ci sono ancora cantonali e di attività in essere, quindi devono essere un po' migliorate. Se dovessi citare dei rami o delle aree, sicuramente quello del turismo ecosostenibile, portato a un livello magari più alto rispetto a quello che c'è adesso, più alto intendo con un mercato un po' più internazionale o di spettro un po' più internazionale, e soprattutto anche la parte ecosostenibile degli eventi. Un evento oggi che ho citato prima è un contenitore, un bacino temporaneo di 3 giorni, organizzato perfettamente, ma molto limitato su quello che è poi il seguito dell'anno successivo. Ci sono pochi sviluppi da un punto di vista territoriale, cantonale, comunicazione, media. La mia idea è quello di ampliare questo genere di sviluppi da un punto di vista prima di tutto del target internazionale e locale, quindi migliorare l'impatto localmente e anche, perché no, sull'impatto naturale, su quello che è il richiamare i fornitori rappresentanti di aziende non solo principalmente svizzere, ma perché no, magari anche internazionali, su quello che sono lo sviluppo dell'ecosostenibilità. Un esempio sul quale stavo lavorando a Lucerna sono i biocarburanti del futuro.
Proprio in un periodo dove l'inquinamento, l'energia sono parole tanto importanti, siamo qui e parliamo di macchine. Ha un futuro l'attività legata ai motori o anche in questo senso bisognerà fare ancora molto proprio per evitare che la situazione, mi permetta la parola, degeneri?
Dal mio punto di vista professionale e privato abbiamo già fatto dei passi veramente molto molto grandi, quindi a mio avviso la situazione potrà solo migliorare. Sicuramente ci deve essere l'apporto di altri interpreti del mercato, altri utilizzi e soprattutto un buon senso individuale su quello che è l'impatto ecologico che tutti noi stiamo cercando di migliorare. Dal punto di vista pratico della macchina, qui sono leggermente di parte, la macchina in sé ha un impatto decisamente minore su quello che purtroppo la situazione attuale del mondo ci sta oggi purtroppo presentando il conto. Ha sicuramente un ruolo, ma come ho detto prima è in netto vantaggio rispetto ad altri agenti impattanti su quello che è la situazione climatica, la situazione ecologica oggi. Sicuramente si deve lavorare, a mio avviso, su quelli che sono i componenti e fornitori. Ho citato prima biocarburanti del futuro, molto lavoro dovrà essere fatto anche sugli oli, i combustibili, ma altrettanto molto lavoro deve essere fatto dalle aziende che si propongono di avere la soluzione per il riciclo e il riutilizzo di queste componenti, che non si trovano solo nelle macchine, ci sono in tanti altri veicoli o strutture, insomma macchine anche di alta lavorazione o di precisione che oggi troviamo sul mercato. Il mio obiettivo è lavorare su quello che è l'impatto automobilistico, prima di tutto cantonale, con anche i materiali. Io sto studiando quello che è una sorta di hub, di centro del collezionismo a impatto zero, dove il legno avrà una funzione prioritaria, principale. In Engadina, ad esempio, questo è molto già in essere, lo si vede già molto, e soprattutto studiare quello che è lo sviluppo del legno, che qui nel Canton Grigioni rappresenta anche un'ottima parte dell'economia cantonale.
Noi, Mattia Grandori, le auguriamo buona fortuna per il suo futuro e la ringraziamo di essere stato nostro ospite. Le voci del Grigione Italiano si concludono qui per tornare puntuali venerdì prossimo. A tutti voi l'augurio di passare una splendida serata.
Rete 1. 80 anni di Voci del Grigione Italiano.